la filosofia è politica.
E questo è il tema del laser di oggi, annunciato dallo stesso Aldo Masullo, che ricorda il suo debutto in politica.
Dalla riflessione teorica passai poi alla pratica della politica nel 1972, per un'occasione ben precisa. Ora, l'occasione fu, oltre le lotte che nel 68 si erano scatenate nell'università e in cui naturalmente io ero stato a fianco dei miei allievi, non dico i più scalmanati, ma certamente quelli più appassionati, e quindi soprattutto ci eravamo scontrati, talvolta anche fisicamente, con i fascisti dell'epoca, nel 1972 fu eletto Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Leone, che era un gentiluomo, una nobile persona, un grande avvocato, ma fu eletto con i voti anche del Movimento Sociale Italiano, cioè dei fascisti. E questo avvenne in un momento in cui la tensione in Italia, soprattutto degli attacchi alla democrazia, era diventata più forte, più violenta. E quindi i miei allievi mi proposero come candidato al Partito Comunista. Io ero piuttosto riottoso, ma alla fine mi convinsi e quindi accettai questa candidatura nelle liste del Partito Comunista per la Camera dei Deputati. Naturalmente volli mantenere fede al mio principio di assoluta indipendenza, indipendenza morale, politica, di giudizio, e quindi posi come condizione che non mi iscrivessi al partito. E così è cominciata la mia vita, diremmo, parlamentare, cioè non solo la politica fatta nell'università, fatta facendo la filosofia, che è in se stessa politica, ma la politica parlamentarizzata. Furono due legislature che terminarono nell'80, quando poi non volli più essere candidato, mi rimisi a studiare. Poi nel 1992, dopo tutto quello che era successo con la crisi della corruzione dei partiti, eccetera, quindi questo profondo rimescolamento della classe politica italiana, i miei vecchi compagni, soprattutto i miei compagni giovani studenti e elettori di Nola, che era la mia patria d'adozione, mi vollero di nuovo candidato. E quindi io fui di nuovo eletto e feci la legislatura 92-94 breve e poi 94-2001, con cui feci anche una dichiarazione pubblica sul giornale, non volli più saperne, me ne tornai ai miei studi. Non sono abituato a, come si dice, sputare nel piatto. Mi ero stancato, non tanto nel senso fisico, ma mi ero stancato perché mi mancava il tempo per studiare, mi mancava il tempo per coltivare quello che era la mia passione. E quindi il bisogno di ritornare a raccogliermi sulle mie riflessioni. E infatti poi, dopo di allora, ho scritto parecchi altri libri. Certo, la vita politica non mi ha dato molto, ma non mi ha dato molto anche forse perché io non ho dato molto alla vita politica. Cioè, io in quel momento dovevo essere l'uomo politico e invece continuavo a rimuginare la mia filosofia.
Chiediamo ad Aldo Masullo se avesse notato durante la sua pratica parlamentare un'evoluzione o un'involuzione della politica.
Non si tratta né di una evoluzione né di una involuzione, si tratta di una frattura, un salto di carattere morale, di carattere politico, di carattere culturale, che, come sempre avviene, questi salti forti sono l'effetto di cambi materiali, di fratture materiali. Io divido questo periodo della mia vita attivamente impegnata in una prima parte che va dalla fine della guerra fino alla fine degli anni 70 e in una seconda parte che comincia alla fine degli anni 70 ed è tuttora in atto. Nella prima parte siamo ancora in una struttura dell'organizzazione sociale, dei mezzi di comunicazione, alla maniera per così dire antica, come fosse una prosecuzione del primo Novecento o addirittura della fine dell'Ottocento. Invece, tra il 70 e l'80, avviene la grande frattura, perché da un lato ci sono tutti i fenomeni della finanziarizzazione, resi possibili dall'invasione delle nuove tecnologie informatiche. E questo ha comportato la possibilità di esaltare il grande sogno della globalizzazione, in cui è sembrato che tutto, le distanze, i rapporti, potessero diventare enormemente più facili. E quindi noi ci troviamo in una fase della vita del mondo profondamente diversa da quella di un tempo. Io queste due fasi le ho viste molto bene. Ho scritto tempo fa un articolo in cui dicevo che appunto nella mia esperienza è come se ci fossero questi due grandi spezzoni. Un primo spezzone nel quale sembrò che la società si imborghesisse. Adoperavo il termine borghese non in senso dispregiativo, anzi al contrario. Io penso al borghese nel senso medievale della parola. Il borghese era colui che non era un guerriero, che non era un sacerdote, che non era un cortigiano, era uno che viveva della sua attività manuale o intellettuale. Dico che dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu un periodo di imborghesimento perché ci fu un periodo di relativo benessere diffuso, dove il benessere non era solo il benessere fisico, era anche un certo benessere civile, la riduzione delle distanze tra le classi. Quanti operai arrivarono a vivere come viveva un impiegato medio? Quanti impiegati medi arrivarono a vivere come dei professionisti? Poi, anni 70, cominciamo con il capovolgimento della finanza, a cui corrisponde il capovolgimento politico, e dominano i principi del libero mercato, di un libero mercato che però è libero fino a un certo punto perché ormai è dominato dalle grandi concentrazioni della globalizzazione. Quindi tutto ciò che appariva in un modo, in effetti era nel modo opposto. E quindi io parlo adesso di una riproletarizzazione. È come se da quel processo di livellamento in alto si fosse giunti a un processo di livellamento in basso. E soprattutto la classe media è fortemente perdente. E tutti i movimenti che avvengono nel mondo sono soprattutto l'effetto di questa crisi profonda di una classe media che aveva inglobato in sé anche la classe operaia. Classe operaia che non c'è più come classe operaia, ma non si ritrova più neppure come classe media. Nel momento in cui i commerci, i traffici, gli scambi non hanno più frontiere, non hanno più limiti di velocità, non hanno più limiti di lingue, tendono a comunicare il più possibile, come quando in una vasca dove ci sono dei vasi comunicanti, noi togliessimo questi vasi comunicanti e tutte le acque si mescolano violentemente. E questo naturalmente apre poi gli sbocchi ai processi migratori che hanno due diverse origini. Una è questa che noi abbiamo detto, cioè l'origine economico globale. Ma un'altra è la fuga di molte popolazioni da luoghi di guerra, di strage. In effetti le grandi migrazioni del Mediterraneo, così come noi oggi le paventiamo, sono nate come ripercussione della fuga dal Medio Oriente, dalla Siria soprattutto. E la piaga della Siria, che il mondo delle cosiddette nazioni civili non è stato capace di risanare, è una piaga purulenta che ha prodotto tra l'altro anche poi questa spinta all'emigrazione che è andata oltre i bisogni della fuga dal dolore e dalla strage, è diventato viceversa un bisogno di raggiungere queste terre che sembrano più fortunate delle loro.
Sul tema delle migrazioni Aldo Masullo ha messo testa e cuore fino a comporre un'accorata poesia per uno dei tanti bambini annegati nel Mediterraneo, quello ritrovato in fondo al mare con la pagella cucita nella giacca.
La portavi cucita sul petto,
la portavi cucita
medaglia
sul
al
petto,
tuo valore,
medaglia risorsa al tuo
estrema,
risorsa
estrema
per avere almeno un po' di rispetto. L'orgogliosa pagella di scolaro, tu, solitario ragazzino perso nell'immensa incertezza del migrare, scriccioletto in balia di forze infide. Non ti è servita a salvarti la vita, ma ti è rimasta stretta sopra il cuore, fedele come il cane di famiglia, a custodir del tuo abbandono l'onta e finalmente sbatterne l'orrore in faccia all'impunita indifferenza della presente umanità d'automi.
E finalmente sbatterne l'orrore in faccia alla impunita indifferenza della presente umanità. Sono Massimo Ferrante, mi occupo di canti tradizionali del sud Italia e il fatto del bambino morto con la pagella sul petto ha fatto in modo che scattasse in me sta voglia di farla diventare canzone, la poesia ovviamente di Masullo.
Questo bambino non aveva nulla da portare con sé e però pensava che la sua assenza di strumenti, di beni, di denaro dovesse essere superata dalla sua ricchezza culturale. Tutti coloro che in Europa e purtroppo soprattutto in Italia hanno responsabilità alta nella vita della scuola dovrebbero sentirsi profondamente mortificati, non solo quelli di oggi. Governi interi dovrebbero vergognarsi di non aver fatto per la scuola quello che questo bambino dimostra che si deve fare. Mostra l'orgoglio di chi non viene a mendicare la pietà di un soccorso umanitario, viene a rivendicare la propria dignità.
Masullo ha citato l'Italia e sull'Italia concentra il suo pensiero.
L'Italia è come quando ci si trova davanti a un'infezione che si diffonde. L'infezione contagia persone diverse, però ci sono quelli più robusti che resistono meglio, ci sono quelli più deboli che viceversa resistono male o addirittura soccombono. L'Italia era la più impreparata, la più debole, la più fragile dal punto di vista della sua struttura sociale, dal punto di vista dei suoi sviluppi istituzionali, perché noi abbiamo delle istituzioni formalmente molto nobili, molto accurate, che però hanno funzionato sempre in modo ridotto, male, tradite, corrotte, e quindi siamo i più deboli di fronte agli urti di questi eventi esterni di carattere mondiale. Il nostro male italiano è che noi non progettiamo il futuro. Noi parliamo soltanto del presente, i mali presenti, ci lamentiamo del presente, malediciamo il passato. L'Italia non ha mai pensato al futuro. Il debito pubblico italiano è il documento materiale della nostra incapacità di pensare al futuro. Perché qualunque cosa si dovesse fare in Italia, vabbè, stampiamo denaro, svalutiamo il denaro, diamo denaro e tutto si aggiusta. E non ci siamo mai voluti rendere conto che questo ci portava via via ad accumulare un debito pubblico che oggi ci pesa sulle spalle in una maniera non facilmente sopportabile. L'Italia è un paese nato come paese unitario a metà dell'Ottocento. Prima era un'erlecchinata di stati, staterelli, il più grande era il Regno di Napoli, ognuno dei quali era sotto sovrani stranieri o sotto stati stranieri. Quando si è sotto stranieri, si è come i polli di Renzo. Non per nulla Manzoni ne parlava dei Promessi Sposi. I polli di Renzi naturalmente stanno in una posizione molto scomoda. Dovrebbero cercare di liberarsi, di attaccare il proprio nemico, che è quello che li tiene sospesi. Invece si beccano fra di loro. Così gli italiani si sono abituati a beccarsi fra di loro. Perché? Qual è la psicologia? Se io sono sotto un dominatore, che cosa mi conviene fare? Mi conviene ottenere i favori del dominatore. E come posso ottenerli? Osteggiando o addirittura facendo del male a un altro che mi fa concorrenza nell'avere i favori del padrone. Quindi noi siamo nati da questo punto di vista storicamente soggetti a un potere estraneo. Ci sono stati 3 o 4 secoli, dal 400 e 500 in poi, che abbiamo vissuto queste ultime vicende. E le abbiamo vissute in questo processo di continuo degrado.
E Masullo parla adesso della responsabilità della parte politica a lui più affine.
Il Partito Comunista aveva il suo legame con Mosca, ma c'era il cosiddetto equilibrio del terrore, una specie di pax convenzionale tra la potenza americana e la potenza dell'URSS. Noi abbiamo la bomba atomica, voi avete la bomba atomica, noi abbiamo una parte del mondo che è sotto il nostro controllo, voi avete un'altra parte del mondo che è vostro controllo. L'Italia era sotto il controllo americano, quindi aveva un forte partito comunista, il quale però non poteva, per ragioni internazionali, violare quello che era l'ordine del mondo stabilito. La crisi del Partito Comunista è avvenuta quando l'Unione Sovietica, dopo varie fasi di agonia, è morta. E il Partito Comunista si è trovato più o meno a dover competere con gli altri partiti italiani e si è lasciato, per così dire, coinvolgere in una forma opaca di governo, in una incapacità di progettare il futuro. Io non ho mai cessato di protestarmi uomo di sinistra, però la parola sinistra è una parola. Il problema è vedere che cosa vogliamo far corrispondere a questa parola. Certamente c'è uno slancio, potremmo dire, emotivo, originario. Cioè, l'uomo di sinistra è l'uomo che pende dalla parte degli ultimi, di chi sta peggio, di chi sta male, di chi sta oppresso. Più generalmente l'uomo di sinistra è l'uomo che si oppone a tutti i mezzi, le forme, le istituzioni che soffocano la libertà dell'individuo. E anche la giustizia rientra in questo, perché in fondo non rispettare la giustizia è soffocare la libertà della persona a cui viene fatta ingiustizia. Quindi tutto si riassume nel concetto di libertà, ma il concetto di libertà, come il concetto di sinistra, se si riduce a un nome, dice poco, dobbiamo poi articolarlo. E siccome io ho detto anche qualche volta che tutta la politica ormai è fuori gioco perché è cambiato profondamente la struttura del mondo, la struttura dei rapporti economici, la struttura dei rapporti politici, la struttura dei rapporti culturali. Allora occorre non più utilizzare le vecchie categorie politiche, bisogna inventarne di nuovo. Il compito della sinistra sarebbe quello di inventare categorie nuove capaci di incanalare nella pratica questo bisogno di libertà e di giustizia che rappresenta l'elemento sentimentale della sinistra.
Aldo Masullo, uomo con mente e cuore liberi, non risparmia critiche a nessuno, compresi coloro che gli sono più vicini sia politicamente che fisicamente.
Masullo è un'autorità morale e filosofica della nostra città, un grande pensatore. Nonostante abbia superato già da un po' i 90 anni, mantiene una lucidità di pensiero e di analisi davvero sorprendente. Sono Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Come si addice tra persone libere di pensiero, come il professor Masullo e come lo sono anche io, abbiamo un rapporto molto onesto, molto corretto, molto leale, molto franco. Certe volte le nostre analisi sono state coincidenti, alcune volte c'è stata una condivisione, altre volte magari anche una distanza. Questo è il bello di un laboratorio del pensiero libero come Napoli, cioè in grado di poter far dialogare due persone che in questo momento hanno un ruolo importante nella città, Masullo come un grande pensatore, io come sindaco di Napoli, e quello di poter interloquire nell'interesse delle nostre comunità. Lui a Napoli può dare ancora molto, perché nelle sue analisi non c'è mai la riflessione limitata al contingente, ma c'è sempre una prospettiva di visione. L'ho sentito spesso anche ultimamente parlare dei giovani, del futuro della città, quale sarà la Napoli dei prossimi anni. Quindi lui, nonostante un'età così avanzata, guarda sempre in avanti.
Il sindaco di Napoli sottolinea l'aspetto più evidente del pensiero di Aldo Masullo, che, proiettato nel futuro, espone la sua idea e la sua proposta di partecipazione riguardo lo stato attuale delle cose in Europa e in Italia.
Su queste praterie non possono che cavalcare e ruminare l'erba i cavalli che ci troviamo. Gli Orban, Salvini e compagni sono il frutto di questa epoca e di questo sfascio che, ripeto, ha una serie di cause molto complesse. Che cosa può fare la filosofia? Ma io ricordo sempre che Platone, nel Simposio, ha una frase bellissima. Parla delle piccole koinoniai, cioè piccole comunità. Sono le piccole comunità di coloro che si riuniscono per elaborare nuovi pensieri, scambiarsi idee critiche. E lui dice che le coinonie sono assai poco ben viste dai tiranni, cioè dai governanti, perché i loro pensieri forti e i loro affetti intensi sono un pericolo per loro. Da dove si comincia? Ma io dico sempre, io comincio dal piccolo, da me, da quelli che sono intorno a me, dai miei allievi, da quelli che conosco, dagli amici, cioè mantenere vivo questo senso del pensiero critico, perché un giorno o l'altro questa specie di fiammella finisce per unirsi ad altre fiammelle e solo così, naturalmente, perlomeno si mantiene viva quella umanità e quella coscienza della propria umanità senza di cui siamo veramente finiti.
Alla conclusione di questi due laser dedicati ad Aldo Masullo, gli auguriamo di vivere ancora molto, fino a vedere almeno quell'unione di tante fiammelle del pensiero critico che lui immagina e auspica per il futuro di tutti.